L'episodio di Paolo e Francesca commuove anche noi lettori moderni. Evidentemente c'è qualcosa di magico in questa creazione artistica. Dante è riuscito a dare vita a un personaggio che rappresenta visivamente ed emotivamente una situazione che forse abbiamo vissuto anche noi, il momento dell'innamoramento. La ragazza che abbiamo di fronte è una giovane donna, è bella, è delicata, sensibile, è gentile, ha insomma tutto l'animo disposto all'amore. E incontra Paolo. E con quest'uomo, con questo ragazzo giovane, anche lui bello, c'è subito una simpatia. Ma non è solo un'attrazione fisica, loro si trovano ogni tanto a leggere un bel libro insieme. Ed ecco il fiorire, lo sbocciare di un sentimento d'amore che è veramente una cosa straordinaria, stupenda. Sono quei sogni, quei dolci pensieri, quei desideri vaghi che abbiamo letto anche in tante altre poesie. Pensiamo alla Silvia di Leopardi. Ed ecco il passaggio dalla letteratura alla vita. Francesca e Paolo leggono e questa lettura suscita in loro la consapevolezza di provare gli stessi sentimenti. Ed ecco allora i palpiti del cuore, il pallore, il fremito della passione. Ed ecco il momento dell'epifania di questo amore. Questo amore si manifesta, non può rimanere chiuso nei loro cuori, esplode e si manifesta in un bacio bellissimo che tutti noi abbiamo immaginato e tutti noi ci siamo commossi nel sentire Francesca raccontare questa storia. E nel sentire la pietà, la commozione di Dante. E perché noi ci commuoviamo ancora? Perché sentiamo la tragedia di due vite spezzate. E sentiamo anche l'ingiustizia di questa morte violenta. E dentro di noi diciamo, ma perché avrebbero potuto continuare ad amarsi? Tutto sommato li vediamo come due persone pure, innocenti. Ma è vero, il marito tradito è il vero traditore, ma Dante stesso ci conferma questa sensazione che noi proviamo e ci dice: Caina attende che a vita ci spensi, il vero traditore è lui, non sono loro si sono abbandonati a un sogno. Non possiamo condannarli, noi non riusciamo a condannarli, e forse neanche Dante li condanna del tutto. Perché? Perché a dispetto dell'interpretazione fedele, critica di quello che si deve dire sulla posizione di Dante, Dante verso la lussuria non ha quell'atteggiamento severo, arcigno e un po' misogino che hanno magari gli uomini di chiesa. Per lui innanzitutto, e questo è vero, non è una mia interpretazione, è il peccato più lieve. Se uno si abbandona a questa passione d'amore è colpevole, se è colpevole, però di una pena, di una colpa piuttosto lieve. Il tradimento è molto peggio, è condannato nell'abisso infernale, proprio alla fine dell'inferno, nel centro della terra, vicino a Lucifero. Invece loro sono nel secondo cerchio, perché il primo è destinato al limbo, ma in pratica sono i primi veri e propri dannati. E anche nel purgatorio la lussuria è l'ultima colpa da cui ci si purifica nell'ascesa verso Dio, è quella dopo la quale c'è il paradiso terrestre. Quindi l'atteggiamento di Dante è veramente benevolo e davvero affettuoso. Altra cosa, Dante sviene perché, si dice, non riesce a conciliare lo stato attuale di dannazione con Francesca, che invece gli suscita comprensione e compassione, oppure sviene perché deve gettare alle spalle, quindi proprio perdere completamente tutte quelle teorie dell'amore stilnovistico, dell'amore cortese, che deve riconoscere sono fuorvianti. Io direi Dante sviene proprio per il dolore, sente l'ingiustizia della situazione in cui è caduta Francesca e Paolo, ovviamente, nel senso che questi due innamorati avrebbero potuto o trasformare il loro amore in un qualcosa non più, se vogliamo mantenere il dato etico, in qualcosa di moralmente condannabile, di trasformarlo in una familiarità affettuosa, ma nei limiti dell'amicizia, per esempio. Oppure cambiare, cioè proprio pentirsi di questo atto e accettare di rivolgere la propria capacità di amore verso la persona giusta. Quindi può darsi che Dante sia svenuto proprio perché ha capito che spesso le persone, se vogliamo passare dal piano trascendente a quello umano su cui ci vuole far riflettere, forse ci sta dicendo: io vedo a volte delle coppie che stanno male insieme, cioè che credono di amarsi e invece si fanno del male. Perché non si lasciano? Perché non desistono da questo stare insieme che li mortifica e li umilia e dedicano questa loro capacità di amore? Perché Francesca è capace di amore, ecco, perché non la dedicano e non la rivolgono all'oggetto giusto di questo amore? Forse è questo. Quante volte sentiamo di persone che in nome dell'amore si ammazzano, lui per gelosia oppure lei per amore sopporta tradimenti o addirittura botte. Forse è su questo che Dante ci vuole far riflettere: l'amore come passione oppure l'amore come capacità di amare. Ma sono la stessa cosa? La passione ha qualcosa in sé che ricorda il termine passività, e infatti Francesca sembra che sia trascinata dalla passione, che la protagonista sia la passione o l'amore, insomma, e lei sia solo una vittima, lei sia passiva. Ma siamo davvero d'accordo su questa concezione d'amore? L'amore non è invece forse attivo, è un'azione, è una scelta di cui dobbiamo certo essere coscienti, ma anche responsabili. L'amore non è forse un atto di volontà? Sì, Dante pensa proprio che l'amore non sia semplice passione, e in questo ha dell'amore una visione veramente matura e direi anche moderna, perché al di là dell'innamoramento, che può essere un'esperienza intensa, addirittura travolgente, ma transitoria, è quello che conta nel rapporto tra due persone è l'amore, cioè il trasformare quella che è al limite un desiderio sessuale, un desiderio fisico, trasformarlo in qualcosa di duraturo. Ma per far questo ci vuole un'attività intellettuale. Anche il desiderio sessuale, per esempio, è prima di tutto nella mente. Ed ecco allora il rapporto che può esserci tra la vita e la letteratura, per esempio. C'è qualcosa che le accomuna, perché anche la letteratura, la poesia, si nutre sì di sentimento, di passione, di emozione, ma è un'arte. E non mi si può dire che la vita non sia un'arte, cioè che ci voglia uno sforzo, saggezza, intelletto, insomma, per riuscire a vivere, ovviamente non trasportati dalle emozioni, ma a vivere cercando la felicità. E allora, anche in questo Dante è moderno e ci fa ci fa pensare, perché in una espressione poetica altissima è riuscito a farci intuire queste cose. Noi proviamo commozione, però è soprattutto pietà per Francesca e Paolo, perché queste due anime sono infelici. Uno si abbandona all'amore, ma perché l'amore è l'esperienza forse più bella, ma della felicità. E invece loro si trovano in una situazione di assoluta infelicità, perché appunto hanno sottomesso la ragione all'istinto. E noi proviamo pietà proprio per queste anime profondamente infelici, disperate. E soffriamo con loro perché ci rendiamo conto che essi non potranno più amarsi. E perché la capacità di amare si sviluppa solo in una condizione di intima libertà e di indipendenza, e invece loro sono schiavi della loro passione e sono soggetti alla bufera infernale. C'è un'altra cosa ancora da dire della loro passione. Purtroppo adesso sono in un cieco mondo, loro non riescono a vedere chiaramente, perché anche sulla terra hanno indirizzato male il loro sguardo, verso, nel caso di Francesco, verso la persona sbagliata. Dovevano stare più attenti, dovevano stare attenti a chi rivolgere la loro attenzione. Nel purgatorio, nella cornice dei lussuriosi, Dante ci invita infatti a stare attenti. Più volte dirà che deve stare attento a dove guardare, dove mettere i piedi. Continuerà a insistere su questo, concentrarsi bene su quello che sta facendo, perché è proprio in un momento di disattenzione che ci si può sbagliare. Ma qui poi si può fare un riferimento anche a Minosse, che appunto dice: guardati di chi ti fidi. Perché è vero, Paolo e Francesca avevano la capacità di amare, ma questa capacità si è indirizzata verso la persona sbagliata. Anche il fatto di essere due sempre insieme non è proprio una situazione che alleggerisce il dolore, perché è vero, attraverso l'amore due esseri diventano uno solo, ma ognuno di essi resta individuo, dovrebbe almeno preservare la propria integrità, la propria individualità. Invece qui le due anime si annientano. Se ci si annienta l'uno nell'altro, non è vero amore. L'amore è una forza che ti permette appunto di raggiungere il tuo completo sviluppo. Comunque, in conclusione, al di là di tutti questi bei discorsi, resta la bellezza dell'episodio poetico, che è tra i più alti della poesia di Dante. Una situazione, un personaggio davvero che rappresenta in maniera poeticamente sublime una passione umana, ma non solo, anche una umanità ricca e varia, perché all'interno di questa situazione ci sono davvero tantissimi sentimenti, oltre all'amore, la gentilezza, la sensibilità, la comunanza di amorosi sensi, il culto, l'amore per la letteratura, la commozione, la pietà, il desiderio di conoscere, l'affetto, insomma, davvero un'umanità piena.